E buongiorno, ben ritrovati da Patrizia Barbetti
e Giovanni Conti.
Allora, l'argomento di oggi, nel nostro Voi che sapete di oggi, è un saluto anche a Claudio Farinone che mi fa il gesto in diretta. Stipendi da scandalo nella Ginevra musicale. Dunque facciamo riferimento, prendiamo spunto da una polemica che ha occupato i giornali di questi ultimi tempi, partita da un'emittente TV ginevrina, Le Mans Bleu, e che ha scoperto, insomma, un rapporto un po' confidenziale che va a dettagliare gli ultimi 5 anni della remunerazione di chi sta sul podio dell'orchestra della Suisse Romande, Jonathan Nott, direttore britannico ben noto. E noi per parlarne abbiamo due validissimi ospiti, già noti ai nostri ascoltatori: Francesco Biamonte, collega della RTS, voce nota dei nostri pavillon suisse. Buongiorno Francesco.
Mi sentite?
Sì, ora sì, buongiorno, non abbiamo sentito il tuo saluto.
Allora, buongiorno.
Buongiorno, ecco, ora era forte e chiaro l'altro ospite.
E il secondo ospite è il critico musicale della Tribune de Genève, Rocco Zaccheo, benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti, mi sentite bene?
Benissimo.
Molto bene, allora Rocco Zaccheo, partiamo da te, critico musicale della Tribune de Genève, se ne è occupato il tuo giornale, te ne sei occupato personalmente oppure avete solo seguito un po' così in parallelo questa polemica a cui ho fatto cenno poco fa?
Sì, io personalmente non me ne sono occupato, se ne è occupato un collega che pratica, si occupa di questioni politiche, di politica culturale, e abbiamo preso la palla al balzo in seguito al servizio appunto dell'emittente locale Le Mans Bleu, che dettagliava un po' i conti dell'OSR, dell'Orchestre della Suisse Romande, e in particolare dello stipendio di Jonathan Nott, che ha creato scandalo in certi cerchi, in certe sedi politiche, che poi in realtà scandalo non è, forse ne parleremo nel dettaglio, ma comunque ne abbiamo scritto, abbiamo anche noi, come dire, scritto su questa faccenda, che ha fatto parecchio rumore, ma che si è chiusa poi molto in fretta anche, bisogna dirlo.
Sì, e allora non abbiamo fatto cifre, aspettavamo il momento, si tratta di oltre 500.000 di franchi all'anno lordi e poi un importo che varia a seconda del numero, del tipo di concerti forniti, poi ci sono le spese, tutta una serie di altre spese accessorie. Allora, se fino a questo momento è stato un segreto ben custodito a cui il pubblico, il grande pubblico, non aveva accesso, adesso si sa. È anche vero che c'è stata subito una reazione da parte del direttore generale dell'OSR, dell'Orchestra della Suisse Romande, Steve Roger, si è espresso e ha voluto trasparenza, sempre Rocco.
Sì, assolutamente. La reazione si è articolata su due punti in particolare. Prima di tutto, certo, la cifra era mantenuta un po' in segreto, però non ha niente di sconvolgente in sé rispetto a quello che si applica come cifre, come remunerazioni nelle altre orchestre di pari qualità e di pari, come dire, entità a livello artistico in Europa e altrove. Anzi, se si va a guardare un po' le grandi orchestre europee, le grandi orchestre mondiali a Berlino, a Londra, a Chicago e altrove, ci si rende poi conto che si va al triplo, al quadruplo di questa cifra, cioè siamo nell'ordine di 2-3 milioni all'anno. È vero anche che è un altro tipo di economia, queste falangi, queste orchestre si finanziano in un modo diverso, cioè sono finanziate essenzialmente da mecenate, dagli sponsor, mentre qui parliamo di cifre che sono per i 2/3 finanziate dalla città di Ginevra. Ora, l'orchestra della Suisse Romande ha un budget annuale di 27 milioni di franchi. I 2/3 di questi 27 milioni sono, se si vuole, allungati, messi a disposizione dall'entità pubblica, cioè dalla città. Ed è qui che ci può stare una polemica. Però in realtà la città è rappresentata nel consiglio di fondazione che valida questa remunerazione. Dunque, di per sé i rappresentanti del popolo, se si vuole, sono al corrente di questa cifra, e certo è una cifra importante, che è più importante di quella che percepisce un consigliere federale, per esempio. però il direttore Steve Roger appunto ricordava che sono cifre assolutamente, come dire, che si applicano altrove, in altre orchestre. Dunque la polemica in sé, per queste due ragioni, il fatto che non è poi così segreta e il fatto che poi sono cifre tutt'altro che sconvolgenti, tutt'altro che scandalose, sono gli argomenti che ha avanzato il direttore generale dell'orchestra della Suisse Romande. Ecco.
Certamente, sono anche le considerazioni che a microfoni spenti e preparando questa puntata abbiamo fatto anche noi. In fondo altri direttori anche più vicini a noi qui a Lugano, e pensavamo a Milano e al maestro Chailly, ben maggiore è la cifra di questo mezzo milione di franco con cui la Scala lo compensa. Ciò nonostante, Francesco Biamonte, la polemica, anche se ora si è soppita, si è accesa e probabilmente avrà, come dire, servito sul piatto d'argento anche una certa, diciamo così, un certo populismo, una certa area politica. Che ne dici?
Ma io non so se bisogna parlare di populismo, non so se, secondo me non va attaccato Jonathan Nott e in realtà neanche l'USR, ma invece effettivamente io, che non sono giornalista culturale, io che sono, diciamo, produttore musicale e artista, io avrei voluto sentire i responsabili politici appunto su questo fatto, perché a me non quadra, devo dire sinceramente, come cifra, e non quadra, diciamo, la differenza fra questa cifra e tante altre cifre che ben conosciamo nell'ambito della cultura musicale, diciamo off, che sia classica o non classica, che sia nel jazz, nel rock, cioè siamo siamo in un mondo che si considera per natura e per storia supremamente legittimo e che quindi funziona in un certo modo, e quando gli si dice ma forse è un po' troppo di soldi pubblici, cioè è forse un po' troppo pagare mezzo milione per 60 giorni di lavoro, uno che il cui lavoro interessa il 2% della popolazione che paga le tasse, e allora la risposta è così dappertutto in Europa, allora questo dovrebbe normalizzare la situazione, a me non sembra totalmente sufficiente come argomento. D'altra parte è solo una manifestazione fra altre di quello che purtroppo ben sappiamo, cioè che l'inuguaglianza è un problema gravissimo nel mondo, cioè qui si fa un focus su una manifestazione specifica di una forma di inuguaglianza che, dico, mi disturba, come mi disturba e tanto di più un'inuguaglianza molto più generale, per dirlo, dai, per metterlo nel quadro, no? La Oxfam per esempio ci fa sapere ogni anno che circa 10 persone nel mondo possiedono altrettanto di più che la metà della popolazione mondiale, che 3 miliardi e mezzo di persone. Questo è un rapporto, è un sistema generale di cui la situazione dell'orchestra della Suisse Romande è un riflesso in fondo abbastanza innocente, ecco, abbastanza innocuo, però malgrado tutto è una situazione che viene accettata dai responsabili politici con, malgrado tutto, non tantissima trasparenza, secondo me, cioè io queste cifre sono anni che lavoro, malgrado tutto, nell'ambito della musica e non le conoscevo, quindi ecco, penso che interpellare i politici su questo caso sarebbe importante. Poi per la tua domanda sul populismo, ma sì e no, cioè trovo che sia anche un rifugio un po' facile questo di dire, è un argomento populista, di avversari della cultura e di estrema destra anticulturale fare questo tipo di processi. Io penso di no, penso che ci sia chi nel mondo della cultura ha voglia di avere una cultura molto più diversificata, nella quale non c'è una cultura ufficiale che si becca tantissimo e tutta la cultura off che fa come può, con tantissimi cantanti molto bravi che cantano per 500 a sera quando gli va bene, ecco. Thank you.
E ci sono anche gli applausi, perché stiamo nella stagione dell'Orchestra della Suisse Romande edizione 21-22. Jonathan Nott naturalmente sul podio dell'OSR, Orchestra della Suisse Romande. Questa è la variazione finale dalla Sinfonia Concertante di Mozart, oboe, clarinetto, corno, fagotto e orchestra. Allora, Rocco Zaccheo, torniamo a parlare di questo chiamiamolo scandalo, insomma, uscito fuori sui giornali ginevrini. E con te vorrei mettere in luce un probabile terreno che già si predisponeva a questa polemica. Cioè, non esce dal nulla questa notizia, forse c'è qualcosa, no, che ha preparato questa notizia, un ambiente culturale un po' particolare, un'ambizione culturale della città che intende mettere in luce queste cose.
Sì, io ho l'impressione che c'è un filo che lega quest'ultima polemica con quello che è successo ultimamente a Ginevra, vale a dire un voto che è stato traumatico per molte persone del paesaggio musicale, vale a dire il rifiuto che ha dato la città, il popolo cittadino della città di Ginevra alla creazione di una City della Musique, di una città della musica, che era destinato, progetto destinato essenzialmente all'Orchestra della Suisse Romande, alla Haute École de Musique e ai suoi allievi studenti, e dunque un progetto finanziato da privati, da una fondazione che non vuole dire il suo nome, ma che conosciamo tutti, è la fondazione legata a Rolex, dunque fondazione Wilsdorf. Un progetto imponente con 300 milioni finanziati così messi sulla tavola, e che per un progetto che ha scosso un po' tutti, nel senso che è arrivato un po' come un trattore nel paesaggio locale, e senza tante discussioni si è voluto farlo passare, e in definitiva il popolo con 800 voti di scarto l'ha rifiutato. Da questa campagna è nata una guerra quasi civile tra musicisti e artisti ginevrini e romani in genere, ma piuttosto ginevrini direi, tra appunto i rappresentanti, gli artisti che fanno parte un po' di questa tribù della musica classica, della musica scritta, savante come dicono qui, e poi dall'altro lato quelli che infatti, che come diceva Francesco, fanno fatica ad esistere, si producono con 300, 400, 500 franchi di cachet a concerto. Sono gente che lavora nel rock, nel jazz, ma anche nel classico, che sono nelle frange, se si vuole. Ecco, da questo conflitto di posizioni, che è stato molto virulento, che ha creato disagi, che ha creato scissioni impressionanti tra artisti che prima si parlavano e ora non si parlano più. Io conosco persone che se si incrociano su un marciapiede cambiano direzione o cambiano di marciapiede. Dunque, gente che prima collaborava, che discuteva, che comunque esercitava, come dire, un'attività simile, perché poi la musica ci riunisce in realtà, non deve separare. Ebbene, questo progetto è riuscito a separare in modo drammatico decine e decine di artisti qui a Ginevra, e sul dibattito che ne è scaturito è venuto ad aggrapparsi, a mettersi sopra un aspetto che si diceva populista, ma in realtà è la sinistra che critica di più questa indecenza, se si vuole, che fa sì che la musica classica accaparri tutte le risorse o il 90%. Questo discorso è sostenuto e difeso dai socialisti, dagli ecologisti a Ginevra. Non è un argomento, può sembrare populista, ma vogliono chiarezza. Ecco, il Partito Socialista e il Partito Ecologico a Ginevra chiedono chiarezza su un conflitto, su un modo di finanziare, un modo di vedere la politica culturale, la politica musicale a Ginevra, che è in effetti opaco, un modo di fare che è piuttosto opaco, non si hanno tutti gli elementi in mano, tutte le carte, e si vorrebbe una redistribuzione un po' più equa. Ne approfitto per aggiungere ancora qualcosa, poi lascio la parola anche a Francesco, ma mi sembra che un punto cruciale da risolvere è capire dove si vuole posizionare Ginevra rispetto all'Europa e al mondo a livello culturale. Ginevra è una città ricchissima, ha molte risorse, però ha un bacino d'utenza che da sottoprefettura, da piccola città provinciale, Ora, vogliamo a Ginevra una città che brilla a livello internazionale oppure vogliamo una città dove ci sono entità che, non, che, insomma, che rispondono a un bisogno ma che non hanno bisogno di brillare in modo eccelso in Europa e altrove? Questa è la questione da risolvere e anche da risolvere il modo di finanziare questa cultura. Vogliamo aggrapparci alle banche, alle assicurazioni, come succede nel mondo anglosassone, dove la cultura è finanziata dal mecenate e dallo sponsoring, oppure si vuole uno Stato forte? Queste sono cose che sono esistenziali, sono punti sui quali bisogna lavorare, discutere, e per ora non c'è neanche l'ombra dell'inizio di uno schizzo di discussione, ecco, su quel punto cruciale, su questi punti cruciali.
Ebbene, ci hai tracciato un quadro che rivela un po' gli equilibri, gli squilibri di questi paesaggi musicali ginevrini che magari sfuggono al nostro pubblico, sicuramente starà ascoltando con interesse. Francesco Biamonte, hai accennato a una scena off a tutt'altre cifre. Mi piacerebbe approfondire un po' la tua conoscenza di questo territorio in cui le disuguaglianze, perché di quello si tratta, sono molto meno rilevanti. Anzi, c'è una sorta di democratizzazione delle cifre. Dal primo tenore all'ultimo, insomma, all'ultimo cantante o all'ultimo tecnico non c'è poi questa differenza.
Effettivamente, sono stato molto sensibile a quello che ha detto Rocco adesso parlando della musica che deve riunire e non separare. Penso che una storia come questa opacità, appunto, sia per questo motivo un po' triste da riparare, da discutere, da portare in piazza un dibattito politico sereno, per carità, ma appunto per riunire. E anche perché questo è un aspetto che a me sembra specifico di questo mondo della grande musique, no? Di queste differenze molto importanti. Io effettivamente lavoro in progetti, lavoro sia come autore di spettacoli, sia come cantante io stesso, sia come attore, e lavoro in progetti nei quali il rapporto è tutto diverso, non nel senso, e mai vorrei lamentarmi di quello che guadagniamo, non è assolutamente questo il mio punto. Ma tutti guadagnano grosso modo la stessa cosa, ecco, grosso modo la stessa cosa, una giornata di lavoro è una giornata di lavoro. E questo è una cosa che è stata sempre molto importante per me anche negli spettacoli che produco, perché credo che sia un modo di far sì che l'implicazione, il tipo di rapporti che si crea in un gruppo di artisti venga diverso. Io ci ho lavorato pochissimo nel canto lirico d'opera, nelle vere maison d'opera, però devo dire che non mi è piaciuto quel mondo e non mi è piaciuto appunto per questo aspetto estremamente gerarchico, molto verticale, dove tu capisci subito chi è importante e chi non, cioè chi deve brillare e chi deve servire agli altri, chi può avere una proposta e un posto di artista e chi no, chi deve eseguire, ecco. E per me è una cosa un po' antiartistica questa, è una cosa un po' antiartistica che non si trova, per esempio, io non l'ho incontrata tanto, non così nel teatro, per esempio, nel teatro di prosa, dove c'è una cultura abbastanza diversa da questo punto di vista. Ecco, credo che anche lì c'è un rapporto da trovare. Io sono d'accordo che Jonathan Hunt è una persona di personalità eccezionale, sono d'accordo che pochi sono capaci di fare quello che fanno, non ho niente contro una presa in conto, in considerazione di meriti specifici di tali o tali attori, però è vero che si crea un rapporto che a me sembra un po' strano. Ecco, ne parlavo con Gianandrea Noseda l'altro giorno. Gli ho chiesto a Gianandrea Nodè, l'ho incontrato a Zurigo, gli ho chiesto che cosa pensasse lui di questa storia dell'USR, senza entrare nel merito delle sue remunerazioni. E lui mi ha dato una risposta abbastanza bella, devo dire. Lui mi diceva che secondo lui la risposta a questo era nel rapporto fra lo stipendio del meno pagato dell'ente artistica e il più pagato. E dire, ecco, il rapporto cos'è? È un coefficiente 5, 10, 20? Dov'è che si trova che sia giusto? 2, cioè se un violinista guadagna 8.000, il direttore deve essere può andare fino a 16, 80, 160, dov'è che il rapporto ci sembra accettabile come un rapporto, ecco, come un rapporto all'interno di un gruppo. Ricordo che lo stesso Henry Ford vantava l'idea che per le sue automobili il meno stipendiato dei suoi impiegati doveva guadagnare al minimo un ventesimo di quello che guadagnava lui, anche lui stesso, che non può essere sospettato di comunismo, diciamo, aveva questa idea che c'è una relazione, un rapporto proporzionale da riflettere, da mantenere in un ente.
Addio fiorito asil dalla Madama Butterfly, naturalmente di Puccini, incisione per la Decca, la voce di Bocelli. Perché Giovanni?
Beh, perché è un bellissimo esempio di uno che guadagna molto più di quanto vale.
Ecco, allora, chissà se sono tutti d'accordo qui.
No, non sono cattivo.
Allora, torniamo al merito, parliamo di meriti, parliamo di prestigio, di equivalenza fra un compenso e una remunerazione di questo livello. Appunto, ricordiamo a chi ci ascolta, oltre 500.000 di franchi all'anno lordi più spese hanno scatenato questa polemica nell'ambiente musicale di Ginevra, ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Francesco Biamonte, a tuo parere, appunto, c'è anche un discorso appunto di meritocrazia, di prestigio, no? Perché lo sappiamo, certi direttori, ma non solo direttori, certi tenori, certi cantanti, nel mondo soprattutto della classica, questo è vero, ricevono delle cifre inaudite.
E la domanda allora sarebbe?
Sì, ora lasciamo stare Bocelli al suo posto, no, non ci imbarazziamo, né con lui né con altri, perché potrebbero saltare fuori altri nomi.
Ma più che una domanda era una riflessione comune da fare sul fatto che, lo sappiamo tutti, chi in un modo, chi in un altro di noi che oggi siamo qui al microfono, lavoriamo nel mondo musicale, quindi ci confrontiamo anche solo con la notizia, appunto, al di là di noi. Di compensi che realmente poi non valgono quanto l'artista in realtà vale. E quindi anche uscendo dal, diciamo così, dal discorso ginevrino e romando, Ginevra diventa un microcosmo a confronto del mondo intero e quotidianamente assistiamo a divari di questo genere. Ecco, questa era la riflessione, Francesco.
Sì, diciamo, che cosa vale un artista? Ecco, che cosa vuol dire? Che cosa sono i soldi rispetto a quanto un artista vale? Difficile, molto difficile quantificarlo. C'è un mercato che può essere privato e diventare molto redditizio o affatto redditizio, come potrebbe essere, non so, nel calcio, per esempio, no? Cioè, che cosa è il valore di un cantante, di un direttore? Io non lo so e penso che sia ben difficile dirlo. C'è certamente come dicevate tutti e due, giustamente, c'è un effetto di prestigio, cioè c'è una città che ha voglia di presentarsi con un certo numero di bandiere Una di queste bandiere è una tradizione che viene da Ernest Ansermet, dell'Orchestra della Suisse Romande, di essere una grande orchestra europea, e è una città che a quanto pare è pronta a pagare parecchio per portare avanti questa bandiera,
sì.
Che ancora una volta non sono contrario fondamentalmente, mi basta che sia una discussione democratica che abbia luogo. E poi c'è la domanda su quel che vale un artista, no? Io devo dire che sono anche stupito di un'altra cosa, cioè sono stupito, o sarei stupito, che gli artisti di questa levatura abbiano così tanta preoccupazione di quanto guadagnano. Cioè, in realtà mi sembra che passato una certa soglia di benessere, un artista grande dovrebbe preoccuparsi di quello che può fare, qual è lo strumento che mi stanno dando, come posso lavorare, che cosa mi viene offerto per creare, che repertorio posso fare, che creazioni posso proporre, come posso lavorare, che esperienze posso fare. Io mi aspetterei che sia quello che attiri i grandi artisti più dello stipendio.
Allora, per concludere, Rocco Zaccheo, lo ricordo, critico musicale della Tribune de Genève, una cifra comunque che ha scatenato una reazione, una cifra troppo alta per essere una quantità che, insomma, una cifra che dipende dal denaro pubblico, e poi lì la questione, no?
Sì, in valori assoluti a me sinceramente non sciocca, sì, perché, come diceva Francesco, siamo in un territorio, un terreno culturale che comunque è irrigato da logiche mercantili, non dimentichiamolo, bisogna fare lucro, è un modello liberale e dunque c'è un mercato, c'è una domanda, c'è un'offerta, eccetera, eccetera, ci sono gli agenti, è un mondo dove i soldi, insomma, circolano, e circolano parecchi. Nel mondo della classica ce ne sono parecchi. Dunque, in valore assoluto, no, il modello di contro il modello di cui parlava Francesco prima, per il quale sono molto sensibile, è la questione della relazione tra il più piccolo e il più grande compenso dato in un'entità, in una struttura, ed è un argomento quasi filosofico che di cui si discute per esempio in Francia, dove la questione dei PDG, come li chiamano, i padroni di grandi strutture, e i loro salari mirobolanti suscitano spesso grossi problemi quando ci sono poi dei licenziamenti, eccetera, eccetera, quando ci sono crisi all'interno di strutture, grosse strutture che possono essere culturali, ma soprattutto industriali. Dunque è un problema di fondo, e la cultura musicale, come la cultura in genere, è uno specchio della nostra società, non bisogna dimenticarlo, non è scollata dalla realtà economica, dalle logiche finanziarie che reggono questa nostra società, e dunque o si rifonda tutto, ma molto in profondità, il che vorrebbe dire che bisogna immaginare nuovi modelli di finanziamento, nuovi modelli di trasparenza e di ridistribuzione dei ricavi e dei salari, oppure si continua sul modello mercantile che ci regge tutti. Purtroppo siamo in questo modello, il fondo è questo. La questione di fondo è questa: noi la cultura e la cultura musicale è iscritta, si iscrive in una logica mercantile, purtroppo è così.
Francesco, siamo in chiusura, sei d'accordo con Rocco? Purtroppo ci confrontiamo con una cultura mercantile, non c'è salvezza?
Sì, sì, ma non c'è salvezza, non lo so, si può andare a votare, appunto per questo trovo che l'aspetto democratico di questa discussione sia importante, farla arrivare alla trasparenza è importante. Non c'è stato, secondo me, come dicevate voi, non, io non posso parlare di scandalo qui a Ginevra, è stato un media che ha portato fuori una cosa, un altro, Le Temps, che l'ha praticamente spenta la polemica e si è fermata lì, cioè c'è stata un'accettazione molto immediata di questa situazione. Io sì, vorrei che l'insieme di queste disuguaglianze venga discusso in un ambito politico molto più globale, quello della cultura, ma non solo, appunto, come dicevo, facevo relazione quasi, non scherzando, ma ai rapporti di Oxfam, diciamo, ecco, siamo in un mondo molto molto disuguale nel trattamento delle persone. Io personalmente lo rimpiango, e mi disturba effettivamente che in modo non trasparente lo Stato, che dovrebbe essere democratico, sottoscriva a un sistema come questo. Questo lo trovo problematico e penso che alla fine si paga in qualche modo.
Bene, torneremo su questo argomento, siamo veramente in chiusura. Trovo però significativo che la TV ginevrina Le Mans Bleu, che ha scoperchiato, diciamo così, la questione, abbia ottenuto il rapporto in maniera confidenziale. C'è sempre stata la talpa che dagli uffici comunali ha fatto filtrare, ecco. Questo è significativo, qui significa almeno secondo me che qualche cosa non funziona. Avremo occasione di ritornare, allargando il discorso magari alle questioni sottolineate sia da Rocco Zaccheo poco fa, sia da Francesco Biamonte, perché c'è molta carne al fuoco.
Assolutamente sì, speriamo di ritrovarvi, è stata una bellissima puntata di Voi che Sapete, noi ci salutiamo con la direzione di Jonathan Nott, naturalmente una pagina di Schubert, un caro saluto a voi e risentirci presto.
Buon pomeriggio.
Grazie, grazie.
Arrivederci.